Dunque, leggiamo un bel salmo che ci racconta un salmo di Asaf, che è del periodo più o meno di Davide, che veggente di Israele viene chiamato, no? È il Salmo 78. E facciamo così, siccome è un po' lungo, cioè un paio di pagine, facciamo leggere per questa versione la 585, comincia la pagina, facciamo leggere fino dall'1 alla, facciamo leggere dall'1 al 30 e facciamo leggere a Rosi. Poi dal 31,
no, parliamo del 31, perché
il 31, e poi dal 32 al 72 lo facciamo leggere a Mara.
Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole e sperrò i misteri dei tempi antichi. Quello che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele, ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia, non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge, dimenticarono le sue opere e i prodigi che egli aveva mostrati loro. Egli aveva compiuto meraviglie in presenza dei loro padri, nel paese d'Egitto, nelle campagne di Zoan. Divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò con una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. Spaccò le rocce nel deserto e le dissetò abbondantemente, come da sorgenti d'acque profonde. Fece scaturire ruscelli dalla rupe, fece sgorgare acque come fiumi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nel deserto. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio dicendo: potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto? Ecco, egli percosse la roccia e ne sgorgarono acque, ne strariparono torrenti. Potrebbe darci anche del pane e provvedere di carne il suo popolo? Perciò il Signore, quando l'udì, s'adirò aspramente, e un fuoco s'accese contro Giacobbe, l'ira sua si infuriò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza. Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo, fece piovere su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Essi mangiarono il pane dei potenti, egli mandò loro cibo a sazietà. Scatenò in cielo il vento orientale e con la sua potenza fece alzare il vento del mezzogiorno. Fece piovere su di loro carne come polvere, uccelli alati, numerosi come sabbia del mare. Li fece cadere in mezzo al loro accampamento, intorno alle loro tende. Così essi mangiarono, furono saziati, e Dio mandò loro quello che avevano desiderato. Non era ancora soddisfatta la loro ingordigia, Avevano ancora il cibo in bocca quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccise i più vigorosi e abbatté i giovani di Israele.
Con tutto ciò peccarono ancora, non prestando fede ai suoi prodigi. Perciò egli consumò i loro giorni in un niente e i loro anni con un terrore improvviso. Quando li faceva perire, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi di ritrovare Dio. E si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto. Ma egli, che è pietoso, perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore. Più volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno, ricordando che essi erano carne, un soffio che va e non ritorna. Quante volte si ribellarono a lui nel deserto e lo rattristarono in quella solitudine, ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele. Non si ricordarono più della sua mano, del giorno in cui egli li liberò dal nemico, quando operò i suoi miracoli in Egitto e i suoi prodigi nelle campagne di Zoan. Egli mutò i loro fiumi e i loro ruscelli in sangue, perché non vi potessero più bere. Mandò contro di loro mosche velenose a divorarli e rane a molestarli. Diede loro raccolto i bruchi e il frutto della loro fatica alle cavallette. Distrusse le loro vigne con la grandine e i loro sicomori con i grossi chicchi d'essi. Abbandonò il loro bestiame alla grandine e le loro greggi ai fulmini. Scatenò su di loro il furore del suo sdegno, ira, indignazione e tribolazione. Una moltitudine di messaggeri di sventure. Diede sfogo alla sua ira, non preservò dalla morte la loro anima, ma abbandonò la loro vita alla peste. Percosse tutti i primogeniti d'Egitto, le primizie del vigore nelle tende di Cam, ma fece partire il suo popolo come un gregge e lo guidò attraverso il deserto come una mandria. Li condusse sicuri e senza timore, mentre il mare inghiottiva i loro nemici. Li fece arrivare alla sua terra santa, al monte che la sua destra aveva conquistato. Scacciò le nazioni davanti a loro, assegnò loro a sorte il territorio come eredità e fece abitare le tribù di Israele nelle tende di quelli. Ma essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservarono i suoi statuti. Si sviarono e furono sleali come i loro padri. Si rivoltarono come un arco fallace. Lo provocarono a ira con i loro alti luoghi. Lo resero geloso con i loro idoli. Dio udì, si adirò, ed ebbe per Israele grande avversione. Abbandonò il tabernacolo di Silo, la tenda in cui aveva abitato fra gli uomini. Lasciò condurre la sua forza in schiavitù e lasciò cadere la sua gloria in mano del nemico. Abbandonò il suo popolo alla spada e si adirò contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini non ebbero canto nuziale. I loro sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Poi il Signore si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino. Colpì i suoi nemici alle spalle, li coprì di eterna vergogna, ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse le tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli amava. Costruì il suo tempio simile ai luoghi altissimi, ma la terra che egli ha fondata per sempre, come la terra che egli ha fondata per sempre. Scelse Davide suo servo, lo prese dagli ovili, lo portò via alle pecore che allattavano per pascere Giacobbe suo popolo e Israele sua eredità. Ed egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Amen.
Io leggo ancora un paio di cose. Una si trova in Atti 5:6, ma ve la leggo io, è il versetto 32 del capitolo 5, che dice: noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo di Dio, che Dio ha dato a quelli. Spirito Santo, ecco, che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. E quindi viene di conseguenza che quelli che non gli ubbidiscono non hanno questo Spirito Santo. Poi, leggo ancora in Romani, capitolo 12, i primi due versetti, che tutti conoscono anche, dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a prendere i vostri, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Vorrei soffermarmi su questo punto, no? Prima abbiamo visto che il Signore dà lo Spirito Santo a coloro che gli ubbidiscono. Non possiamo metterlo in dubbio. Qua vediamo un'altra cosa, dice: non conformatevi a questo mondo, cioè non, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il rinnovamento, uno si rinnova giorno dopo giorno, affinché conosciate per esperienza, cioè facendo esperienza, quale sia la volontà di Dio, cioè è quella che noi dobbiamo cercare, cioè la sua volontà, la buona, perché quella è la buona, tradita e perfetta volontà. Poi sappiamo che Gesù non ci insegna niente di diverso nel Padre nostro quando dice: sia fatta la tua volontà. E poi vi leggo ancora un versetto che va a chiudere un po' questo racchiudere delle parti della parola di Dio che, diciamo, ho avuto in cuore di considerare. Nessuno può servire due padroni, questo lo sapete, in Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo all'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona è il denaro, praticamente, no? Cioè, o da altre cose. Quindi nessuno può servire due padroni. Poi, in quello che abbiamo letto, in quello che abbiamo letto nel Salmo 78, c'è una storia che abbiamo sempre detto, sembrano fatte per Israele, le storie sono per noi, perché noi facciamo parte di questo popolo. Siamo Israele spirituale in spirito, perché dice: non tutti i giudei quelli che sono Israele, no? Ma noi lo siamo, perché sappiamo che lo siamo nell'intimo, giudei, ebrei nell'intimo, perché Gesù è colui che è venuto per i giudei e ha compiuto poi per i giudei e per tutti quelli che lo sono diventati, anche se pagani, ma sono diventati, come abbiamo letto qua, figli di questa promessa, perché la parola di Dio non può essere messa in discussione, perché dice: ripudiò la tenda di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli amava, e costruì il suo tempio simile a luoghi altissimi come la terra che egli ha fondata per sempre. Poi scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili e lo portò via alle pecore che allattavano per pace di Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Fratelli e sorelle, spesso e volentieri rischiamo delle persone ostinate, cioè ostinate e cieche davanti alla parola di Dio. Sembra che questa parola la sappiamo, ma non è per noi. Ma è una cosa veramente incredibile questa cosa qua. Cioè, le cose che abbiamo letto sembra che appartengano a qualcun altro, sembra che non ci appartengano, che non sono cose che ci riguardano. E questo, ognuno considera la gravità di questa situazione, se è vero che è credente. noi spesso e volentieri restiamo le persone ostinate, contempliamo sì la parola di Dio, la guardiamo, la studiamo, la apprezziamo, la benediciamo, la lodiamo per averla ricevuta, ringraziamo il Signore per il suo sacrificio, ma non cediamo di un millimetro soltanto delle nostre convinzioni carnali. Non cediamo di un millimetro. Quello dell'ostinazione, cari fratelli e sorelle, abbiamo visto, abbiamo letto poc'anzi, possiamo continuare ancora. Il Signore parla di Israele, ma non solo, di una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante. Quello dell'ostinazione è un peccato di superbia che va contro la volontà di Dio. Questo è il problema. Il problema è se noi vogliamo fare la volontà di Dio o meno. La caparbietà della carne non è quella dei muscoli, capisci, che si contraggono o no, dicono no, non voglio venire con i muscoli, cari fratelli e sorelle, ma è quella di resistere alla volontà di Dio. E abbiamo visto che questo, resistere alla volontà di Dio, significa non ubbidire a Lui. E fino a quando noi non abbiamo ubbidito, la parola di Dio non può essere messa in discussione. Dio non può essere dichiarato bugiardo, se no lo facciamo bugiardo con il nostro atteggiamento. Ci dice con chiarezza che noi non, ci dice, noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Quindi significa questo che mi pare che se sappiamo fare due conti, e qui non c'è bisogno neanche della calcolatrice, mi pare che il risultato è questo. E il peccato dell'ostinazione è quello di resistere e continuare a resistere alla volontà di Dio per dei motivi che nessuno conosce se non Dio. Questo tipo di peccato, questo dell'ostinazione, della resistenza continua e costante, ci impedisce la santificazione. E questo è il problema, ci impedisce la santificazione, quindi l'accostarci a Dio. Come diceva il fratello prima, dice, spero un giorno di incontrare il Signore, no? Perché ogni giorno voglio, no? Questo tipo di peccato ci impedisce la santificazione, l'ostinazione, cioè essere ostinati, continuare a resistere e fare in modo che la nostra fede rimanga sempre solo di tipo intellettuale, cioè conosciamo ma non siamo mutati, cioè è una medicina che non serve per noi, non serve, non serve. Tante volte sento ringraziare il Signore, giustamente, per la sua offerta, cioè Cristo, suo figlio, l'agnello perfetto, per questa offerta. Ricordiamoci che l'offerta l'ha fatta Dio. Stamattina sarà un po' tragica con la voce, ma voi avrete pazienza. No, questa offerta l'ha fatta il Signore, bella parla della sua offerta, finalmente viene fatta un'offerta perfetta, ma questa cosa viene da parte sua, non da parte nostra. Non è che noi siamo capaci di offrire qualche cosa, in nessun modo, in nessuna maniera. Allora teniamo conto di queste cose. No, non vi preoccupate, guardate fratello, una cosa... Resisto, se mi sopportate anche con un po' di lo so che magari mi avrebbe, ma poi non so se riesco a parlare con una... Tante volte, allora, diciamo, si sente ringraziare il Signore per la sua offerta, l'offerta, cioè Cristo, suo figlio, l'agnello perfetto, no, è che abbiamo visto che è Lui che fa l'offerta alla fine, perché noi siamo incapaci, abbiamo visto che è Lui che si muove, è Lui che fa le cose per noi. Ma io mi domando, qual è l'offerta che io porto al Signore? E abbiamo visto prima cosa ci dice in Romani, no? Di portare i nostri corpi in sacrificio vivente. Non è poco, no? Cioè, non è che dice, vabbè, io ho fatto, se no, ho fatto tutto e va bene così, ho fatto tutto quello che devo fare per voi. Adesso, da oggi in avanti, ognuno dice, ma tanto il Signore ha fatto tutto, possiamo fare ciò che vogliamo, no? I ragionamenti classici che si sentono ogni tanto, classici, ma direi anche aberranti, no? pensare una cosa del genere. Ma io vorrei porre il tutto in osservazione su questo punto. Il Signore ha fatto la sua offerta. Noi che cosa offriamo a Lui? Cioè, gli ebrei portavano i loro sacrifici, i loro capri, i loro buoi, chi non poteva portava la colomba, ognuno secondo la ricchezza di una famiglia. Poi non entriamo nei particolari, ma era così. Ma noi, che non ci è più chiesto di fare queste cose, che cosa portiamo al Signore? Cosa gli portiamo? Abbiamo visto che Lui ha fatto l'offerta, e che offerta? No? Sì, io vengo qua, o anche a casa, con dei buoni propositi, con delle buone intenzioni, cari fratelli e sorelle, ma il problema principale è sempre quello, cioè che non ho donato tutto me stesso al Signore, come ci ho detto. Portate i vostri corpi in sacrificio vivente. Così come fecero Anania e Saffira, che hanno trattenuto una parte, ho trattenuto una parte per me. Cosa significa questo? Cioè ho trattenuto una parte del mio carattere, delle mie convinzioni, una parte di tutto il resto. Cioè, capito? Non ho dato tutto al Signore, ma mi sono tenuto una parte per me, del mio carattere, quello che sono io. Tanto dice carattere rimane quello. Non è vero. Io mi ricordo che ero un altro. Io ero un altro, fratello e sorelle. E ringrazio il Signore che sono diventato quello che sono diventato adesso. Ma io mi ricordo di quello che ero prima. Non so voi. Io mi ricordo di quello che ero. Dei miei pensieri. Mi ricordo di ciò che desideravo. Mi ricordo. Ed era, se posso dirlo, tutta una cozzaglia di immondizie. Tutta una cozzaglia di immondizie. E ci spendevo dalle parti della mia vita in questo. Credevo in queste cose, che erano assolutamente false. Sì, certo, mi avrebbero appagato, avrebbero dato magari gloria e piacere davanti agli uomini, ma non di più. E allora, è questo, questa parte del nostro carattere, no? Il Signore dice, io ho fatto la mia offerta, noi, di portare i nostri corpi in sacrificio vivente. Sacrificio vivente, per chi lo porti? No, prima si portavano, abbiamo visto, i sacrifici, gli olocausti, cioè. Adesso il Signore ci chiede questo, il sacrificio vivente. Il sacrificio vivente non puoi andare lì e trattenerti qualcosa di quello che tu offri, se dice che ti devi offrire completamente, o mi sbaglio? Non c'è scritto forse che bisogna, il primo comandamento, adorare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutto noi stessi? E in questo caso io vedo i vostri corpi sacrifici vivente con tutto noi stessi. Ecco. Insomma, non si possono servire due padroni. Perché, come dice il Signore, o si amerà uno e si odierà l'altro, o viceversa. Bisognerà capire qual è veramente quello che vogliamo servire. Ed è meglio che lo facciamo in fretta, quello che vogliamo imparare a servire. Quale Signore vogliamo servire? Perché qua non è che la parola di Dio è scritta a caso, dice ogni sua parola non cade a vuoto, non rimane infruttuosa, perché è questa che ci giudicherà un giorno. Anche perché l'imminenza della venuta del Signore è presente. Chi non l'ha capito ancora, che Gesù è veramente alle porte, ma non perché qualcuno lo scrive con le bombolette sui muri. E Gesù sta arrivando, sta tornando. Ma perché è così, fratelli e sorelle? È così. Lo si capisce. Lo capiscono anche quelli che non credono, no? E allora è questo che dobbiamo dire. L'altro inganno, cari fratelli e sorelle, il laccio dell'ostinazione, cioè essere ostinati, e continuare a tenerci qualcosa per noi, no? Anania e Saffira cosa hanno detto? Dice, facciamo l'offerta, portiamola, però, no, teniamoci qualcosa per noi, no? Ma nessuno gliel'ha chiesto, dice, se tu non l'avessi offerto, Signore, se io non avessi fatto una promessa del Signore, se non gliel'avessi offerto, Signore dice, potevi tenertelo per te, chi te l'ha chiesto? Mica ha detto, io volevo che tu mi donassi, no, non gli ha chiesto quello, ma nel momento che tu mi fai l'offerta, a me non puoi fare una parte, cioè, ma con chi credi di avere a che fare? Cioè tu non puoi farmi una parte dell'offerta, no? E il resto te lo tieni per te e per i cavoli tuoi. Poi vedremo altri esempi più avanti, non è possibile questo. E quindi questo è l'altro inganno del laccio dell'ostinazione, è appunto quello di una promessa, no? Perché in fondo, una volta che abbiamo creduto, noi teniamo questa promessa per un futuro di pentimento. Dice, ma un domani mi pentirò, mi pentirò, servirò il Signore magari a tempo pieno, no? Farò tutte queste cose. Questo è un inganno. Perché questo? Continuare ad essere ostinati, a resistere. E così tu inganni il tuo cuore, perché tu sei un servo malvagio, come dice il Signore, e fraudolento. Ora, perché ora servi un padrone, ora ne servi un altro. Cioè, sinceramente, io mi ricordo, nella mia infanzia, mi ricordo che qualche volta ci mandavano a fare dei lavori, eravamo bambini, poi magari ci davano una mancia, qualcosa, no? Persone che noi consideravamo onorate, stimate, che o dovevamo fare un, e non dovevamo dirlo, era una specie di segreto, perché era per quel padrone. E quando qualcun altro ci chiedeva dove stavi andando, cosa stai facendo, se noi dicevamo cosa, ci sentivamo quasi come tradire, no? Il padrone precedente, non padrone, no, padrone di quella situazione, no? Che ci aveva dato questo incarico, no? Poi il nostro premio finiva con una fetta di pane e della marmellata, no? C'eravamo io, capite, no? E chi vi ha dato quel pane e quella marmellata, no? Ecco. Quindi il problema è questo: e quale padrone vogliamo servire? Ecco, il Signore ci ha donato suo figlio. E che dono che ci ha fatto, perché poi alla fine dice Gesù è stato ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Cioè, pur essendo in qualità di Dio, non osò opporsi alla volontà del Padre, di colui che l'aveva mandato. Ecco, e questo dovrebbe farci capire noi. Perché quando parla di un altro padrone, noi pensiamo sempre, dici, no, ma io, scusate, ma io non servo, io, per me il Signore è il mio padrone. Questo è il nostro ragionamento, no? Perché io non è che poi servo anche Maometto o servo qualcun altro. Io servo solo il Signore, quindi per questo io servo un solo padrone. Ma nella sostanza i padroni sono i padroni invisibili, no? Quel padrone è quell'altro signore che c'è dentro, no? Che non riusciamo a farlo fuori. Io spero che invece questa mattina il Signore ci aiuti proprio a capire veramente quale padrone noi vogliamo servire, per essergli fedeli, veramente fedeli. E quindi Gesù sapeva che cosa era venuto a fare. E che cosa era venuto a fare Gesù? Era venuto a compiere la volontà di Dio fino in fondo. Questo è venuto a fare. E noi quale volontà vogliamo compiere? E questo è sempre il nostro grande problema, perché non sappiamo bene quale delle due cose vogliamo fare. Cioè, va bene, il Signore dice la verità, sappiamo che lì c'è il nostro destino futuro, no? Ma poi, d'altro canto, dobbiamo fare anche tutte le nostre faccende, eccetera. Qual è delle due che poi prende sopravvento nella mia vita? E invece noi sappiamo che se abbiamo il Signore come nostro padrone, che noi chiamiamo Signore, quanti di noi lo chiamano Signore, ma si rendono conto se veramente è il loro Signore o meno? Punto interrogativo, e questa è la questione. Sappiamo che il Signore non ci lascia a vuoto. Sappiamo che continua a provvedere alle nostre vite. Sappiamo che Egli ci garantisce, non il mondo ci garantisce, Niente il mondo ci garantisce, ma il Signore ci garantisce, ci fa trovare grazia, ci fa trovare bene, benefici nella nostra famiglia, nella nostra comunità. Ecco, queste sono le cose importanti. Noi invece, attorno a questa volontà, facciamo giri di parole alla volontà di Dio. Attorno alla volontà di Dio noi facciamo giri di parole perché l'altro padrone ci tiene in ostaggio. Ci tiene in ostaggio e ci fa mentire a noi stessi e agli altri. Che bello avere un solo padrone. E sapete perché è bello? Perché se io appartengo al Signore, quello è il mio Signore, il mio padrone, e lui voglio servire, lui, conosco lui, non voglio conoscere un altro. Ma se invece conosco anche un altro come padrone, e quindi lo servo un po' uno e un po' l'altro, ma secondo me non va bene. Sapete perché? Perché ce lo dice la parola di Dio. Perché a questo punto è meglio servire l'altro. Servo l'altro, no? Se non servo il Signore, non posso stare. Vedete Giuda che cosa ha fatto? Ha servito due padroni. E ha fatto la fine che ha fatto. Capite? E quindi, a questo punto, chi ti ha chiesto? Perché è meglio, come dice in Ebrei, no? Non aver conosciuto la via della verità, che invece averla conosciuta e girare, capito? Tradire il Signore Gesù. E crocifiggerlo di nuovo, un'altra volta, per conto proprio, come ha fatto Giuda. Capite perché? Allora a questo punto è meglio non servire il Signore. Perché devo servire il Signore per poi tradirlo? Ma cioè, ma non sono coerente neanche come persona umana. È meglio che io servo l'altro padrone, l'Iddio di questo mondo, o il mio ventre, anche se non lo conosco, ecco, per tutte le cose che mi chiamano, per i miei piaceri di ogni genere. Servo Lui fino in fondo, mi do le pazze gioie perlomeno, per quei 4 giorni che vivo sulla terra, sarò il maiale di turno, capisci? Mi abboffo, faccio tutto quello che voglio, seguo tutti gli istinti più bassi, o per la carne saranno i più alti, perché se serve l'altro padrone avranno un livello più alto, ma va bene. Ma perlomeno ne servo uno. E il Signore abbia veramente pietà di noi. Devo decidere, cari fratelli e sorelle, che padrone voglio servire e a lui sottomettermi. Se non ora, quando? Quando? Bella storia quella di domani. In Atti è scritto chiaro che lo Spirito Santo viene dato solo a quelli che gli ubbidiscono. Chi è che? Che significa ubbidire? Io lo so, cioè se è un Signore, quello ubbidisci. Se no, come fai a comunicare con Dio se non hai lo Spirito Santo? Come comunichi? Comunichi con la tua scienza, con la scienza infusa comunque. È possibile che ancora non abbiamo deciso che cosa fare, se ubbidire a Dio senza se e senza ma, o continuare a resistergli. Ma Egli ci chiede di offrirci a Lui in sacrificio. Questo è quello che ci chiede, di offrire i nostri corpi in sacrificio vivente, non il sacrificio, no, mortale, il sacrificio vivente. Nel Salmo 78, il Signore, che abbiamo letto prima, ci dà dei consigli ad Israele che sono gli stessi per noi. E guardiamo quali, fratelli. Uno, sperare in Dio. Questo è questo. Israele doveva sperare in Dio, non aveva un'altra via d'uscita in quella solitudine del deserto. Non dimenticare le sue opere, fratelli e sorelle, che non sono soltanto le opere meravigliose e grandi che lui ha fatto per liberare dall'Egitto, come ci ricorda in tutto il Salmo. Perché Dio aveva un progetto per loro. E questo Dio ha lo stesso progetto per noi, cari fratelli e sorelle. E vogliamo capire se noi vogliamo appartenere a questo progetto. E se crediamo in questo progetto. È questo. di non dimenticare le sue opere. E quante opere ha fatto nella nostra vita il Signore? E io devo guardare quello che ha fatto nella mia, e ognuno deve guardare quello che ha fatto nella sua. E queste sono le opere grandi che il Signore ha fatto nella vita di ognuno di noi. Quindi non dimenticare le sue opere. Poi osservare i suoi comandamenti per non essere una generazione dal cuore incostante. Cioè, sapete, quando la macchina va, che perde colpi, che a corrente alternata, no? Come si dice, un po' va, un po' non va, o come quando vedete il televisore che fa macchie, strisce, un po' va, un po' si vede, cioè uno diventa nervoso, dice ma che sta, prende voi, o spengo, la butto via, no? È così, quindi questa è l'incostanza, un cuore incostante, incostante. Noi, cari fratelli e sorelle, viviamo una generazione molto incostante, dove tutto è aleatorio, tutto è bugia e vanità, tutto è bugia e vanità. Ma vi siete resi conto di questo? Ma che cosa serve pensare di avere 1 miliardo di euro in tasca quando poi non abbiamo una lira soltanto, quando sappiamo che questo 1 miliardo di euro è falso? Tutto è bugia e vanità, dove tutto è ribellione. Dove la fede, cari fratelli e sorelle, è diventata un'opinione, ve lo dico davanti a Dio, ve lo dico davanti al Signore, la nostra fede non può essere un'opinione, la fede non è un'opinione, cari fratelli e sorelle, la fede è un qualcosa di grande, di vivo, perché dice voi siete diventati un solo spirito con Dio, se ci siamo ubbidienti. Cioè, la fede è diventata un'opinione, cioè credo solo se lo ritengo opportuno. Cioè viene la fede. Frate, mi viene da ridere perché è pazzesca una cosa del genere. Pensarsi, rido per non piangere. Come si può pensare una cosa del genere? Come si può dire di essere credenti? Cioè credo solo se lo ritengo opportuno. D'accordo? Questo lo puoi fare prima di prendere una decisione. Di sapere che cosa, ma non quando sei credente, non quando hai creduto. La tua fede non è un'opinione, la tua fede deve essere completamente sottomessa al Signore, assolutamente, perché altrimenti tu commetti il peccato dell'ostinazione. Ma io, fratelli, non parlo di quelli di fuori, bensì di quelli che dicono di conoscere il Signore, ma che rifiutano di mettere in pratica ciò che conoscono. Ciò che conoscono, rifiuto di mettere. Oppure se fanno finta di non conoscere, o sono così distratti da non capire ciò che il Signore dice. Oh, quale grave peccato resistere alla volontà di Dio. È il contrario di quello che ci insegna Gesù. E Gesù non è il nostro esempio, fratelli e sorelle. Non illudiamoci, non è il nostro esempio. Perché noi serviamo l'altro, capito? Continuiamo ad avere l'idolo, lì lo serviamo. I tempi passano, ma l'uomo nella sua caparbietà rimane con un cuore incostante, ieri come oggi. Così io, anziché lavorare per il Signore, lavoro per il mio avversario, no? Ma non l'avversario mio, è l'avversario del Signore. Quindi faccio un favore, anziché portare la legna al mio Signore, o le pietre che devo portare, le porto nella casa dell'avversario. Però pretendo poi di essere anche retribuito, ma dal Signore pretendo di essere retribuito. Capite? Pretendo di essere pagato dal Signore alla fine, mentre porto le pietre nel posto sbagliato. Perché sapete, noi siamo chiamati costruttori, siamo chiamati collaboratori di Dio. A costoro Gesù darà la retribuzione del servo infedele, come sta scritto. Cioè, nelle tenebre di fuori, dove ci sarà il pianto e lo stridore di denti. Queste sono parole di Gesù, non sono parole di uno che viene qua e le dice così le cose. Ma queste parole Gesù non le diceva, perché fanno parte del rigore, della santità. Gesù non vuole terrorizzare nessuno. Ecco perché dico, per non finire in queste... Ma è meglio che uno tanto finisce nelle tenebre di fuori, anzi lo sei già, non che finisci, lo sei già, perché non sei neanche entrato nella sala nuziale, non sei neanche stato preso e sbattuto fuori perché non avevi l'abito, non hai ancora fatto questo, perché non sei entrato, non hai neanche tentato di entrare, stai fuori, no? Sei nelle tenebre di fuori, continua a stare fuori. Non... C'è scritto che ogni parola di Gesù non si perderà una virgola, lo iota, che è la particella più piccola della lingua greca, neanche quello si perderà. I figli di Efraim, come dice prima, erano buoni arcieri. Erano buoni arcieri, ma il giorno della battaglia che cosa fecero? Girarono le spalle. E così facciamo noi, no? Il giorno che dobbiamo combattere per il Signore, giriamo le spalle. Non ci fa comodo, ce ne andiamo un po' perché siamo deboli. Questi erano dei buoni arcieri, però poi erano deboli di spirito, capite? Non erano pronti per ubbidire alla volontà del Signore, capisci? Erano dei buoni arcieri, ma che cosa servivano se poi al momento opportuno hanno avuto questa... hanno girato le spalle alla battaglia. Cioè la battaglia si sono girati dietro, no? Erano buoni, ma buoni a fare che? Avevano paura. O forse non hanno ritenuto opportuno. Ecco, fratelli, quello che dicevo prima, la fede a questo punto è diventata un'opinione, non hanno più ubbidito, capisci? Perché hanno ritenuto di tornare indietro, hanno girato le spalle il giorno della battaglia, eppure erano dei bravi arcieri. E abbiamo visto però che il Signore al versetto 67 dice che ripudiò le tende di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, non li scelse, ma elesse la tribù di Giuda. Il Signore aveva fatto opere potentissime nelle loro vite, potentissime, una storia straordinaria, per liberarli, per condurli nella sicurezza e nella pace, così come vuole fare per le nostre vite, così come ha fatto per le nostre vite e vuole fare il Signore. Ma essi girarono le spalle, lo tradirono. Il Signore ci sazia di beni, ma essi continuarono a ribellarsi a Dio, tentarono Dio nel loro cuore, chiesero cibo secondo le loro proprie voglie. Ecco cosa ci chiede l'altro padrone, secondo le nostre proprie voglie. Si lamentarono, cominciarono a dire... Il Signore, quando udì, si adirò aspramente e un fuoco si accese contro Giacobbe. L'ira sua si infuriò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza. Avete capito dove è il problema? Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto e aprì le porte del cielo, fece piovere su di essi la manna del nutrimento, e diede loro il frumento del cielo. E invece loro che cosa hanno voluto? Loro a un certo punto hanno cominciato a dire che volevano la carne. E il Signore gliela diede, scatenò dal cielo un vento orientale, portò le quaglie, fece piovere su di loro carne come polvere, uccelli alati, numerosi come la sabbia del mare. Li fece cadere in mezzo al loro accampamento, intorno alle tende, così essi mangiarono e furono saziati, e Dio mandò loro quel che avevano desiderato. Ecco, stiamo attenti, perché tante volte i nostri desideri che riteniamo così carnali, poi pensiamo che siano dal Signore, no? Perché ci dice, ma io lo volevo, Dio me l'ha dato, no? Non era ancora stata soddisfatta la loro ingordigia, avevano ancora il cibo in bocca. Quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccisi i più vigorosi e battì i giovani di Israele. Con tutto ciò peccarono ancora, non prestarono fede ai suoi prodigi. Perciò egli consumò i loro giorni in un niente e i loro anni come un terrore improvviso. Quando li faceva perire, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi a Dio, perché stavano morendo e tornavano a Dio, avevano... E si ricordavano di Dio che era la loro rocca, che era il Dio Altissimo, che era il loro liberatore. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto. Chiedevano cibo secondo le loro proprie voglie. E no, fratelli e sorelle, non si accostarono, come dice la parola, non si accontentarono, scusate, fiduciosi del cibo che Dio aveva previsto per loro, cioè la manna. Noi dobbiamo accontentarci di quello che Dio ha previsto per noi, dobbiamo essere felici di questo. C'è scritto, ma c'è scritto in tutta la parola di Dio. Dobbiamo accontentarci delle cose che Dio ci dà e non oltre. Ma lo provocarono, per che cosa? Per l'ostinazione del loro cuore, per la loro carnalità. Ecco, l'altro padrone che da dentro, no, spinge. Non si accontentarono del frumento del cielo e Dio mandò loro quello che avevano chiesto. Non hanno saputo distinguere la volontà di Dio che mena a libertà, perché il Signore doveva loro condurre dalla schiavitù alla libertà. In un popolo dove non contavano niente, voleva condurre un popolo che ha donato loro, gli ha donato una nazione, perché la nazione doveva scorrere latte e miele, non era più la solitudine del deserto. Quindi non hanno saputo distinguere la volontà di Dio che porta alla libertà, ma hanno preferito la schiavitù della carne, hanno preferito la schiavitù disprezzando il Signore. Fratelli, è il peccato dell'ostinazione, di essere ostinati. Così è dei nostri pensieri che non sono sottomessi alla sua volontà, fratelli e sorelle, che ci fanno inciampare nell'orgoglio e nell'ostinazione fino a farci peccare, fino a farci peccare. Quando cadevano, gli israeliti erano nei guai, allora cercavano il Signore, ma solo perché erano nei guai lo cercavano, come tutti quelli del mondo. Che ci chiedono di pregare quando qualcuno sta male. Oh, c'è un parente, la mia vicina sta morendo, ha un tumore qua, c'ha un altro cavolo dall'altra parte. No, preghiamo, preghiamo per così, no? Tutti si ricordano, non si sa mai. Alla fine anche il Signore, non andiamo a pregare, no? È caduto in disgrazia, senza lavoro, e tutte le cose di questo mondo, no? Ci chiedono, quelli del mondo, di pregare. Perché allora viene bene, anche il tuo Dio, anche se non lo conosco, non importa, basta che ci sia qualcuno che salvi il mio figliuolo, la mia figliuola, mio fratello, mio padre, chiunque sia. La risposta del Signore, sapete come sono queste persone? Pure ha fatto orecchio il Signore, ma per quel certo, cioè, ma per coloro che sono loro nemici, non sente, non ci sente. Il versetto 16 però, essi sì, essi cosa fanno? Lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Lo stesso fanno dei credenti ostinati. Quando fiutano che le cose si mettono male per loro, quindi lasciamo perdere, anche i credenti, quando vedono che le cose si mettono male, che fino all'altro giorno, cioè non hanno veramente come padrone il Signore, quindi non sanno parlare al Signore da solo, non sono capaci. Non lo conoscono, parlano solo così, no? E quindi lo stesso quando succede a questi credenti, no? Perché sono ostinati. E quando fiutano che le cose si mettono male per loro, cominciano un pentimento falso, perché hanno paura, come dice il versetto 37. Hanno paura. Ma nessuno può beffarsi di Dio, cari fratelli e sorelle. Saul, ve lo ricordate, il primo re di Israele, fece di testa proprio. Il Signore lo rigettò perché il suo spirito non era interamente sottomesso alla volontà di Dio. Capito? Il Signore gli aveva dato la vittoria, no? E poi lui aveva deciso di fare di testa sua. Cioè, il Signore gli aveva detto di fare in un modo. E lui dice, no, il re che hai preso, questo qua, ha deciso lui, lo ha graziato lui. Il Signore aveva detto di sterminarlo, lui lo ha graziato, no? Decidevano di volta in volta se le vacche erano sterminate. No, ma questo è un peccato, buttare via queste vacche, sono belle, perché bisogna sterminarle, capisci? Questi hanno una mente, sono nati con la mente bacata, malata. non sanno non conoscono il Signore, coloro che si comportano così, e fanno esattamente l'opposto, perché si ostinano alla volontà di Dio. Fratelli, attenti, attenti ad essere ostinati, ad opporsi alla volontà del Signore. Noi chiediamo al Signore quello che Gesù ci ha insegnato. Sia fatta la tua volontà, gli chiediamo. Ma non basta chiederlo con la bocca, cari fratelli e sorelle. Non basta dire che significa dire un Padre nostro, se non si capisce cosa si chiede al Signore. Che cosa serve? Ma bisogna desiderarlo nella parte più profonda del nostro cuore, quello di fare la sua volontà. Sapete cosa significa? Cioè, questo significa essere figlio. Significa dipendere dalla volontà di questo Padre. Significa desiderare fino in fondo la verità. Desiderare il progetto di Dio nella nostra vita. Questo significa desiderare la volontà di Dio. Non soltanto chiedere, sia fatta la tua volontà, e poi se la fai non importa. Egli, fratelli e sorelle, il Signore, è l'autore, il costruttore della vita, presente e futura. A noi viene chiesto di portare delle pietre, perché c'è scritto che dobbiamo portare delle pietre per costruire con Lui, collaborare con Lui, per innalzare il suo Tempio. E questo ci viene chiesto. E ora cosa succede? Ecco, noi dobbiamo essere come quei bambini che vogliono aiutare. Siamo bambini, non siamo capaci di costruire niente. E vogliamo partecipare con il nostro papà alla costruzione di questo tempio. E quando ci chiede di portargli una pietra, e noi gliela portiamo, quella che dice, e poi il Signore quasi ride, dice, guarda che quella è sbagliata, vai a prenderne, ma prendi quell'altra, no? Capisci? Andiamo a prendere quell'altra pietra, quella che, fiduciosi, no? E andiamo a prendere senza discutere, come fa un bambino innocente, piccolo. Ecco, va a prendere quella pietra e la riporta. E gliela dà al padre, perché il padre costruisca. Il padre sa quali sono le pietre giuste. No? E così noi dobbiamo avere questa comunione con il Signore, senza se e senza ma. Avete capito? Se portiamo una pietra sbagliata al Signore, non è un problema. Quante pietre sbagliate abbiamo portato? Non è un problema. Egli ci invita, come dicevo prima, fa un padre, a riprenderla, no? A riporla, a riprendere un'altra, adatta per il suo scopo. Così come fanno questi bambini, dobbiamo avere questo atteggiamento, come dei piccoli bambini che non sanno, no? Ma che ubbidiscono, perché hanno piena fiducia nel loro padre. Piena fiducia, si fidano perché sa che Egli li ama e quello che gli chiede è per il loro bene. Sia il Signore benedetto in eterno.
Amen. Amen.